al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Frates carissimi, non solo un propter teis canonizationis, ato consistorium vos convocavi, sed etiam ut urbis decisionem manium momenti per ecclesiae vita communicem. Conscientia mea iterum ad quiterum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, viris meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum. Qua propter bene conscius pontes huius actus, plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, mi per manus cardinalium, di undivicesimo aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare iter da die, vicesimo octavo februari bis millesimo tredicesimo ora vicesima, sedes Rome, sedes Sancti Petri vacet, et conclave ad illicendum novum sum pontificem, ab his quibus competit convocandum esse.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Passerà alla storia non solo della Chiesa come l'anno dei due papi, oltre che come l'anno della elezione del primo pontefice gesuita, del primo proveniente dal continente americano e del primo che ha scelto di chiamarsi Francesco. Il 2013 era iniziato nel segno di Benedetto XVI e si è chiuso con la benedizione Urbi et Orbi di Francesco. Un cambiamento che per la prima volta dopo quasi sei secoli di ininterrotta tradizione non è avvenuto per cause naturali, ma per la decisione di Joseph Ratzinger di dimettersi dal soglio pontificio. Scelta che, come abbiamo ascoltato, è stata comunicata con una formula in lingua latina, la nota declaratio, ai cardinali riuniti per il concistoro l'11 febbraio 2013. Il Papa tedesco annuncia che il suo mandato di successore di Pietro terminerà alla fine del mese e il 28 febbraio in elicottero si ritira a Castel Gandolfo. Ad aprirsi il 12 marzo nella Cappella Sistina, così come annunciato da Benedetto XVI, è il conclave per l'elezione del nuovo Papa. I fedeli che gremiscono Piazza San Pietro, i media collegati in diretta da tutto il mondo, non devono attendere molto. Il giorno seguente la fumata bianca anticipa ciò che sarà proclamato solennemente dalla loggia della Basilica Vaticana dal cardinale Toran, Habemus Papam. È l'argentino di origini piemontesi Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, preso quasi alla fine del mondo, come sottolinea lui stesso, lo abbiamo riascoltato nel primo discorso alla folla dei credenti, il nuovo Papa. Dunque, ben trovati, buon pomeriggio, Fabio Colagrande al microfono, ci sono Silvia Giovarrosa e Maria Serena Tullio in regia, Mario Scatton in console. Riflettiamo dunque su questo 2013, l'anno dei due papi. Due avvenimenti, la rinuncia di Benedetto XVI l'11 febbraio, il 13 marzo l'elezione di Papa Francesco, due avvenimenti legati solo da un nesso semplice, causale, logico, o forse c'è qualcosa di più profondo che collega queste due giornate, la rinuncia di Benedetto e il pontificato di Papa Francesco. Sentiamo il primo commento che abbiamo raccolto per voi, è quello di fratello Michael Davide Semeraro, benedettino, che ha scritto anche un libro dedicato a Papa Francesco, Papa Francesco e la rivoluzione dei gesti. Lo abbiamo intervistato, gli abbiamo proprio chiesto di mettere queste due giornate storiche una accanto all'altra, l'11 febbraio e il 13 marzo. Ascoltiamo.
Direi che guardando a questi due eventi che hanno segnato il tempo, l'anno che stiamo concludendo, penso che sia una delle rare occasioni in cui veramente il Cronos, il tempo che scorre ineluttabilmente, si mostra nel suo viso di Kairos, cioè come un tempo privilegiato in cui si manifesta la grazia. La grazia di che cosa? Che il tempo divenga un luogo salvifico. E penso che la rinuncia di Benedetto XVI e l'elezione di Papa Francesco sono stati per la Chiesa e anche per il mondo, perché penso che anche a livello dei non credenti tutto questo sia stato molto avvertito in modo diverso ma molto profondo, di un tempo che diventa un luogo in cui si può sperare, si può sentire che c'è una possibilità di crescere in umanità, di crescere in speranza, di crescere anche nella capacità, quella dimostrata da Benedetto XVI, di lasciare il posto ad un altro, perché la storia continua nella direzione più bella per tutti. E quindi penso che, riguardando questo anno, che sicuramente è già passato alla storia per questi due eventi, possiamo dire che è veramente un regalo per tutti, per la Chiesa e per il mondo.
Il grande affetto e la grande popolarità che hanno caratterizzato da subito il papato di Bergoglio non rischiano in qualche modo di far passare in secondo piano il valore epocale della rinuncia del suo predecessore?
Ma penso che questo possa avvenire, soprattutto per certi aspetti a livello immediato, però bisogna avere uno sguardo più lungo. Chiaramente la storia, la grande storia, non dimenticherà che il papato di Papa Francesco è stato possibile proprio per il gesto di grande onestà intellettuale e di grande, direi, esattezza mistica da parte di Papa Benedetto, nel senso che la rinuncia di Papa Benedetto XVI è stata la conclusione di un atteggiamento di Papa Benedetto, cioè di grande onestà intellettuale e di grande attenzione mistica a quelli che sono, come dire, la fedeltà agli incitamenti divini che vengono nella coscienza. Ed è chiaro che se apparentemente la storia corrente è un po' spostata sull'entusiasmo giustificato, anche bello, per Papa Francesco, la grande storia non potrà non accorgersi e non sottolineare che tutto quello che stiamo vivendo oggi nella Chiesa è stato possibile per questo gesto non tanto eroico, ma gesto giusto dal punto di vista spirituale posto da Benedetto XVI. È chiaro che i media hanno anche un modo di trattare questo tipo di cose, però c'è anche una lettura più profonda della storia che non potrà, sottovalutare o non guardare con grande attenzione al gesto di Benedetto.
Si parlò nel febbraio scorso di un gesto di grande umiltà, e proprio l'umiltà sembra una delle cifre caratteristiche del pontificato di Francesco.
Direi che questo è vero, ma direi che ci sono due personalità in gioco, due persone diverse, e certamente l'umiltà di Papa Francesco è l'umiltà forse che è più facile da riconoscere, da sentire, soprattutto per lo stile. Direi però che il grande gesto di rinuncia di Papa Benedetto è stata una grande lezione e una grande prova di umiltà, a partire però da un elemento molto forte per la spiritualità e la personalità di Benedetto XVI, che è il legame con la verità. Di fatto, che cos'è l'umiltà? Essenzialmente l'umiltà è questa capacità di fare verità su se stessi e di porsi davanti a Dio nella verità e di porsi davanti agli altri con altrettanta verità. E penso che, anzi, le stesse parole della Declaratio di Benedetto XVI sono state proprio una proclamazione di verità che ha preso la forma dell'umiltà, un Papa che dice: io non posso più servire come dovrei e quindi cedo il posto ad un altro. Questa è umiltà, ma è anche verità.
Fratello Michael Davide, si sottolinea spesso il nuovo atteggiamento di apertura, dialogo, vicinanza ai poveri e ai non credenti che caratterizza la Chiesa di Francesco. C'è solo discontinuità con il pontificato precedente?
Ma nella Chiesa, in realtà, come diceva Michel de Certeau, che è uno degli autori, abbiamo scoperto uno degli autori di riferimento di Papa Francesco, nella Chiesa non ci sono discontinuità. Questa è stata una battaglia teologica di Papa Benedetto XVI. Ci sono rotture instauratrici, come diceva Michel de Certeau. Certamente c'è una rottura nel modo di vivere il papato di Papa Francesco, ma questo nella storia della Chiesa, nella storia della spiritualità, è il grande segno di una continuità che è più profonda Bisogna stare molto attenti a non essere superficiali. È chiaro che c'è una rottura, ma è una rottura che è stata possibile proprio per quello che Benedetto XVI ha fatto nel suo papato e soprattutto quello che Benedetto XVI ha permesso con la sua rinuncia. Quindi più che discontinuità, e naturalmente non si può parlare di opposizione, ma di quella diversità che è naturale, che è normale nella vita e soprattutto direi nella vita della Chiesa, soprattutto quando la vita della Chiesa conosce dei momenti significativi come quello che noi stiamo vivendo in questo frangente della storia.
I viaggi a Lampedusa, poi a Cagliari, poi in Brasile per la Giornata Mondiale della Gioventù, poi quello storico ad Assisi, i documenti come l'enciclica Lumen Fidei scritta a quattro mani proprio con Benedetto e poi la recente esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ecco, primi gesti, primi documenti di un pontificato che è iniziato solo da 9 mesi ma che veramente ha conquistato tante anime, come diceva lei, parla molto anche ai non credenti. Ecco, pensiamo anche alle omelie pronunciate ogni mattina a Santa Marta. C'è qualcosa di questi primi mesi di pontificato che le è rimasto particolarmente impresso?
Ma direi che il gesto compiuto da Papa Francesco cominciando la sua visita ad Assisi e scegliendo di cominciare questa visita nella sala, diciamo così, nel luogo della spogliazione di San Francesco, vissuta tra l'altro in una forma quasi di intimità ecclesiale, non è stato un bagno di folla, ma quasi un momento intimo per ricordare e per sottolineare quella realtà che tra l'altro era stata richiamata da Benedetto XVI ancor prima di diventare Papa, c'è la necessità di quella riforma, di rinnovamento profondo della Chiesa che passa attraverso la capacità di spogliarsi e di spogliarsi soprattutto da se stessi. E sarebbe da dire che se apparentemente il pontificato di Benedetto XVI talvolta ha dato l'impressione quasi di sopravvestirsi, anche di riprendere alcuni simboli che erano stati un po' lasciati dopo il Concilio Vaticano II, e viceversa Papa Francesco ha dato un'immagine sin da subito, da quando è apparso alla loggia di San Pietro, veramente di rinunciare e di spogliarsi, ma non dimentichiamo che c'è una spogliazione interiore e un invito ad una conversione interiore che è stato quello che Benedetto XVI aveva già cominciato e che in certo modo ha dichiarato con la sua rinuncia, invitando la Chiesa a porre l'attenzione su questa necessità di purificazione e di conversione che Papa Francesco sta continuando naturalmente con il suo linguaggio, con la sua sensibilità e anche direi con la sua origine geografica.
Per chiudere questa conversazione, fratello Michael Davide, il dinamismo di rinnovamento impresso da Francesco alla Chiesa Universale chiede però certamente una risposta a tutto il popolo di Dio. Come possiamo fare per non lasciare da solo il Papa e collaborare davvero con lui?
Ecco, questa è una domanda non solo importante, non solo interessante, ma fondamentale. Non è il Papa che cambia la Chiesa, si potrebbe dire così. Se non è il Papa che rovina la Chiesa, non è il Papa che cambia e che salva la Chiesa, ma il Papa, il Vescovo di Roma, rappresenta un punto di riferimento, un luogo di discernimento, ma se questo non tocca veramente il tessuto della vita quotidiana dei credenti, in particolare dei vescovi, dei presbiteri, dei religiosi e anche dei semplici fedeli, che veramente intercettino l'invito ad una conversione al Vangelo che era stata l'anima anche del desiderio di Giovanni XXIII nella convocazione del Concilio Vaticano II, rischiamo di avere un eroe in più, ma di non costruire un tessuto attraverso cui l'annuncio del Vangelo possa radicarsi nella nostra storia, nella nostra cultura, nella nostra contemporaneità in modo vero e profondo. Il rischio di una sorta di idolatria anche delle immagini è sempre ricorrente, in un senso e nell'altro, per cui veramente non lasciamo Papa Francesco da solo, ma sosteniamolo con la preghiera, ma soprattutto con quel ritorno al cuore dove dobbiamo coltivare in prima persona ciascuno di noi quel processo di purificazione, di conversione che il Natale del Signore Gesù richiama soprattutto attraverso il mistero dell'incarnazione, vale a dire della capacità di attraversare la debolezza e la fragilità con la speranza e la fede dei nostri padri.
Fratello Michael Davide Semeraro, grazie davvero, buon Natale e buon anno.
Grazie anche a voi.
2013, l'anno dei due papi, avete sentito le riflessioni del padre benedettino fratel Michael Davide Semeraro. Continuiamo dunque a riflettere sulla storica rinuncia di Benedetto XVI e sull'elezione di Papa Francesco. Lo facciamo questa volta con un ospite che ci ha raggiunto al telefono, che saluto e ringrazio, l'amico Andrea Monda, scrittore, insegnante di religione e anche giornalista, anche se lui non piace essere definito così. Buon anno Andrea, ben trovato.
Buon anno a voi, eccomi, sono pronto.
Allora, io ricordo tra i tuoi libri dedicati sia a Benedetto che a Francesco, ricordo Benedetta Umiltà della Lindau, ricordo il recente Fratelli e Sorelle Buona Lettura, dedicato insieme al collega Simonelli alla, al background letterario e culturale di Papa Francesco. Ma con te vogliamo riflettere proprio sul 2013 e su questi due grandi avvenimenti legati da un nesso non solo causale, perché ovviamente dalla rinuncia poi è nata l'elezione di Papa Francesco, ma sicuramente anche da un collegamento profondo tra questi due pontificati. Riflettiamo su questo, Andrea, perché come sai molte volte ci siamo trovati a leggere articoli e commenti che vedono un po' in opposizione questi due uomini della Chiesa, il Papa Emerito e Papa Francesco. È una lettura, secondo te, superficiale?
Sì, si rischia di cadere un po' nel cliché, nella dicotomia forzata, una tentazione che Ratzinger spesso sconsigliava, quello di vivere facendo dicotomie in qualche modo appiccicaticce fatte a tavolino. Si perde di vista proprio l'essenza di quello che è accaduto, che mi rendo conto, siccome è qualcosa dell'inedito, dell'inaudito, ci ha toccato e ci interroga e ci interpella. Parlo soprattutto del primo gesto, quello dell'11 febbraio, cioè le dimissioni di Benedetto XVI e poi che hanno dato il via a questo tsunami, a questo vulcanico pontificato di Papa Francesco, che in qualche modo rischia un po' di non oscurare, ma di averci fatto dimenticare la portata veramente rivoluzionaria, anzi di riformatrice del gesto di Benedetto dell'11 febbraio. Contrapposizioni sterili, come se il cristiano fosse a una dimensione. Non esiste un uomo a una dimensione, tantomeno un cristiano. Non sono in contrapposizione, ma sono l'uno collegato all'altro e tutti e due, direi, convergono verso l'alto, per usare un'espressione di Teilhard de Chardin. Cioè sono tutte e due vette, il gesto, il pontificato di Benedetto XVI, conclusosi con quel gesto, e questo inizio di pontificato con il suo stile sudamericano particolarissimo e fortissimo di Francesco, che però tutte e due convergono verso l'alto. Io direi che quando si parla di continuità bisogna un po' precisare, mettere gli accenti giusti. Quando si parla di papi, io ho sempre in mente l'immagine di una catena montuosa, cioè non è un filo che si annoda all'altro in maniera orizzontale, ma sono tutti da prendere, come dire, secondo il proprio stile, secondo la propria elevatura, la propria altezza. Qui si tratta di montagne che sono però legate da una catena. Quindi, ma perché? Perché tendono verso l'alto, verso Cristo. Sono immagini e sfumature dello stesso volto, il volto di Cristo, che però noi abbiamo visto splendere sia in Ratzinger sia in Bergoglio, secondo me.
Ecco, in molte riviste, in molti giornali, negli ultimi giorni del 2013 abbiamo visto ripubblicate le fotografie che ritraggono insieme il Papa e il Papa Emerito, anche se poi abbiamo dovuto aggiornare anche questo tipo di repertorio fotografico, perché ci sono stati nuovi incontri recentissimi. Il 27 dicembre Benedetto XVI ha pranzato con Papa Francesco alla Casa Santa Marta e in qualche modo ricambiando una visita che il Papa aveva compiuto proprio al Papa Emerito per fargli gli auguri di Natale. E questi incontri, vederli uno accanto all'altro, sicuramente un dato emotivo questo, ma crea molta, molta emozione. A qualcuno ha creato anche confusione, no? Cioè chi ha detto non possono esserci due papi in Vaticano. A te che effetto fa vederli assieme?
Senza dubbio una grande emozione, anche una sorta di commozione. Io ho conosciuto anche personalmente, ho avuto la fortuna e l'onore di essere in qualche modo amico di Ratzinger, quindi vederli insieme è una cosa che mi tocca particolarmente. C'è una foto di quelle che gira appunto di questi incontri di un paio di giorni fa, dove si vede sulla soglia della sua casa Benedetto che stringe le mani a Papa Francesco che gli va incontro, e dietro si vede la cupola di San Pietro. E mi ha molto colpito proprio a livello quasi simbolico, no? Queste due case diverse sullo sfondo, ma in mezzo c'è la strada, cioè sono appunto secondo me due volti della stessa medaglia, che poi è il cristianesimo. Da una parte c'è colui che si è nascosto al mondo, così si è espresso Benedetto XVI, ma rimanendo quindi nel mondo, rimanendo, perché la cosa sulla quale noi dobbiamo riflettere è che non è solo il 2013 l'anno dei due papi, ma anche il 2014, quello che si apre, sarà l'anno dei due papi, e ancora speriamo anche il 2015. E certo, è una novità assoluta, abbiamo due papi, non come in altri secoli più difficili della vita della Chiesa, in cui c'erano papi e antipapi, ma due papi che in qualche modo vivono lo stesso ufficio, ma in maniera molto diversa, una maniera direi orante, appunto appartata, nascosta al mondo, e un'altra invece che va per strada, che scende dalla papa mobile, che scende da tutti i piedistalli in cui lo si vuole spesso anche per devozione, per fervore, lo si vuole incasellare. Lui invece, Papa Francesco, scende per strada. Tutte e due, in fondo, e cito un'espressione argentina, sudamericana di Papa Francesco, cercano di vivere la vita non balconeandola, cioè lui usa questa espressione di vivere al balcone, no? Ecco, sono tutte e due scesi dal balcone. Benedetto XVI in maniera ovvia, evidente, dismettendo diciamo i panni, no, del governatore, del sommo pontefice governante, e Papa Francesco vivendo questa sua missione anche di governo, ma in questa maniera così appunto come dire diretta, che azzera le distanze, che si butta appunto nella mischia senza paura di sporcarsi. Se ci pensiamo bene, sono appunto di nuovo due facce della stessa medaglia, e chi le contrappone è perché un pochino è disorientato, perché l'11 febbraio non c'è stato un papa che ha lasciato, ma si è raddoppiato, non lascia ma raddoppia. Abbiamo due papi al quale non siamo abituati, ma se ci pensiamo è una sovrabbondanza della grazia, per chi, per il credente che sa che lo Spirito Santo opera, si deve rendere conto che lo Spirito Santo non appiattisce, non rende tutto uniforme, ma esalta le differenze, e qui le differenze ci sono, ma sono ricchezza, non sono appunto confusione.
Grazie davvero ad Andrea Monda, scrittore, insegnante di religione, per queste sue riflessioni sul 2013, l'anno dei due papi, ma come ci ha ricordato, ci auguriamo che lo siano anche i prossimi anni. Grazie, buon lavoro e buon anno, Andrea.
Grazie Fabio, a te e a tutti voi.
Noi ci fermiamo qui, chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande ancora buon proseguimento di ascolto con Radio Vaticana Italia.